Cari amici, se consideriamo il progresso della scienza e lo sviluppo dei mezzi catastrofici e distruttivi da essi derivanti, restiamo sopraffatti dallo spavento allorché ci si prospetta l'eventualità di una guerra. Nell'ulteriore rassegna dei libri della Bibbia che andremo effettuando, apprenderemo che il profeta Isaia predisse l'avvento di un'epoca durante la quale le nazioni avrebbero trasformato gli attrezzi di guerra in arnesi pacifici e nessuno avrebbe più imparato la cosiddetta arte della guerra. Dobbiamo attenderci un reale adempimento di questa profezia? È ciò che sarà discutato da Franco ed Ernesto nel corso della presente trasmissione. Questi programmi di studio biblico vi sono presentati dal Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ecco a voi, Franco ed Ernesto.
Molte grazie, Giulio. È ben vero, come hai detto poc'anzi, che il profeta Isaia predisse l'avvento di una tale epoca. Da parte nostra, oltre a dare il giusto riconoscimento al libro di Isaia come ad uno dei più notevoli della Bibbia, occorre considerare che il suo contenuto profetico costituisce solo una parte dell'intera testimonianza, dal divin piano di salvezza. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, descrive la caduta dell'uomo nel peccato e nella morte e la sua necessità di un mezzo di salvezza. Questo avvenimento rappresenta la principale ragione della profezia biblica. E Dio si servì del profeta Isaia per annunziare la meravigliosa promessa di un tempo futuro che avrebbe rivisto sulla terra la gioia e la pace, ma nello stesso tempo anche per rivelare che questo ritorno alla felicità sarebbe stato possibile in virtù di una provisione di grazie per la redenzione dell'uomo. La morte di Gesù fu l'evento fondamentale per il divin piano di salvezza. Nel 53° capitolo del libro di Isaia si trova una meravigliosa profezia relativa alla morte di Gesù. Vuoi leggerla, Ernesto?
Con piacere, Franco. Questa profezia dice: «Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi. Egli è stato col ricco, ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver dato la vita in sacrificio per la colpa. Egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prosperirà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua, e ne sarà saziato». Franco, è chiaro che queste parole si riferiscono alle sofferenze e alla morte di Gesù, di colui che fu mandato dal Creatore per divenire Redentore e Salvatore dal mondo. Ma cosa significa quella frase «l'opera del Signore prospererà nelle sue mani»?
Trattasi di un riferimento all'amorevole disegno divino di riscattare, per mezzo di Gesù, l'umanità dal peccato e dalla morte. Questo scopo che Dio si propone di raggiungere fu già preannunziato ad Abramo con la promessa racchiusa in queste parole: «Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie», promessa che fu riconfermata successivamente in altre occasioni. Onde ciò avvenga, è necessario che abbia luogo la resurrezione dei morti, evento descritto anche nel libro di Giobbe ed in quello dei Salmi, e che nella morte di Gesù ha trovato il presupposto indispensabile per la sua realizzazione. Ecco perché l'opera dell'Eterno prospererà nelle mani del suo figliolo e nostro Redentore.
Franco, ho notato che in questa profezia è detto che Gesù vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Ma che cosa significa questo?
Sia in questa frase che in altre parti della Bibbia, la parola anima è sinonimo di esistenza. L'intera esistenza di Gesù fu dedicata alla sofferenza e culminò con la morte. In virtù di questo supremo sacrificio, Gesù riscattò il diritto alla vita in favore dell'uomo, per cui tutte le famiglie della terra ne godranno i benefici per mezzo della risurrezione. Ecco perché il profeta dice che Gesù sarà saziato nel vedere il frutto delle sue sofferenze. Senza la resurrezione dei morti, il sacrificio di Cristo sarebbe stato inutile. Oltre a ciò, il profeta parla anche di Gesù quale re dei re, che per mezzo degli agenti terreni del suo regno renderà operante il piano di benedizioni predisposto da Dio. Questa meravigliosa prospettiva è posta in particolare risalto nel capitolo 9 di Isaia, dal versetto 5. Ti prego di leggerlo, Ernesto.
Sì, con piacere, Frank. Ecco, poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere, ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e pace senza fine. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti.
Questo governo o impero del Signore, del quale il principe della pace sarà supremo governatore, è profetizzato nel secondo capitolo del libro di Isaia, dal versetto 2 al 4. Per favore, Ernesto, vuoi leggere anche questi?
Con vero piacere. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Molti popoli v'accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli giudicherà tutte le nazioni, e sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi dalle loro spade fabbricheranno vomeri d'aratro, e dalle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro un'altra, e non impereranno più la guerra. Ma spiegami, Franco, che cosa vuol dire il profeta con l'espressione «negli ultimi giorni»?
È un modo profetico per indicare gli ultimi giorni del regno del peccato e della morte.
E dimmi ancora, la profezia afferma che negli ultimi giorni si innalzerà il monte della casa dell'Eterno. Cosa significa questo?
Questa è una bella illustrazione alquanto comune nel simbolico pittoresco linguaggio della Bibbia. La parola montagna o monte nella Bibbia è adoperato per indicare un regno o un governo. In questo caso il monte del Signore equivale al regno del Signore. L'espressione rivestiva un notevole valore per l'antica nazione di Israele, alla quale ordinariamente la profezia si riferiva, perché l'Eterno manifestava la sua autorità ed il suo volere a quel popolo del monte Sion presso Gerusalemme. Il monte Sion, per gli antichi israeliti, era il monte del Signore, ed è in armonia con questo fatto che il regno di Cristo è descritto come il regno del Signore. Questo regno sarà posto al di sopra di tutti gli altri regni o governi umani, cioè sarà un regno di natura mondiale, poiché estendendosi il suo dominio su tutti i popoli della terra, stabilirà dunque la pace e la giustizia. In tal modo avverrà ciò che la profezia predide, ossia la trasformazione di tutti gli ordigni di guerra in arnesi di pace. Ma le conseguenze benefiche di questo governo non si limiteranno solo alla eliminazione delle guerre. Nel 25° capitolo di Isaia trovasi un'altra meravigliosa promessa su altre benedizioni divine che scenderanno sugli uomini e sulla terra. Leggila, ti prego, Ernesto, a cominciare dal versetto numero 6.
Volentiere, eccola qui. L'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un convito di cibi succolenti, pieni di midolli, di vini vecchi ben chiariti. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stessa tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte. Il Signore stesso asciugherà le lacrime da ogni viso. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato che Egli ci ha salvati. Questa è una profezia non ancora adempiuta, Franco. Perché la morte non è ancora stata distrutta?
Né i popoli di tutte le nazioni si sono uniti in un'acclamazione di riconoscimento del Creatore, quale il Dio, della loro salvezza. Sì, queste meravigliose promesse del regno di Dio non ancora si sono adempiute, e ciò non perché sia fallito il piano di Dio, ma perché non ancora è giunto il tempo stabilito.
Desidero una spiegazione, Franco. Verso la fine del libro di Isaia, e precisamente al capitolo 65, ho notato che si parla di nuovi cieli e nuova terra, che saranno create dal Signore. Per piacere, vuol dirmi qualche cosa al riguardo?
Si tratta di un'altra illustrazione simbolica collegata alla instaurazione del regno del Signore e contiene l'idea di un controllo divino sulle contingenze umane. Nella stessa maniera in cui il sole, la luna, le stelle ed altri corpi astrali esercitano una certa influenza sulla terra, così il regno di Cristo, di natura spirituale o celeste, ed agente per mezzo dei suoi rappresentanti umani, eserciterà un controllo su tutto il genere umano. Pensa a quale cambiamento di condizioni si avrà. Il profeta ci dice che non vi sarà più, in avvenire, bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compirà il numero dei suoi anni. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, perché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi. E i miei eletti godranno a lungo dell'opera della loro, dalle loro mani.
In verità, è qualche cosa che sorpassa ogni possibilità umana. Un nuovo ordine mondiale potrà essere stabilito solo da Dio, il Creatore. Ora diamo la parola al nostro amico Giulio.
Grazie Ernesto. Per i nostri amici in ascolto, offriamo gratis a Franco Di Porto il librettino intitolato Dio e la ragione. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.